Buongiorno, diamo inizio alla presentazione della mostra in corso a Ravenna, mostra che forse alcuni di voi hanno già avuto il piacere di vedere, Ozio, l'arte di vivere nelle domus romane di età imperiale. Presento i relatori, alcuni di voi li conosceranno, ma è mio dovere fare una presentazione per chi non li conosce. Il professor Luigi Malnati,
dottore.
Dal 1994 è soprintendente delle Marche, dal 1995 al 2002 soprintendente del Veneto, dal 2002 dirige la soprintendenza dell'Emilia Romagna. Oltre ad interim, dal 2006 la soprintendenza della Lombardia. Dal punto di vista scientifico si è occupato in particolare delle popolazioni preromane dell'Italia settentrionale, particolare gli Etruschi, Veneti, Liguri e Celti. Ha diretto numerosi scavi archeologici, promuovendo esposizioni e pubblicando studi specifici e generali. Ne ricordo alcuni: gli Etruschi in Val Padana, Mondadori 2003, i Veneti ai bei cavalli, Veneto 2003. Inoltre gli è stato conferito il premio Altino per l'archeologia nel 2002. Presento anche l'altro ospite, qui lascio la parola al dottor Malnati, Carlo Bertelli, professore emerito dell'Università di Losanna e della Svizzera italiana, Accademia di Architettura di Nendrisio. Come funzionario storico dell'arte ha progettato e seguito vari restauri con particolare riferimento alle opere del Medioevo. È stato anche soprintendente per i beni artistici e storici di Milano, si è occupato di vari restauri, ne ricordo uno, gli stucchi del X secolo di Sant'Ambrogio. Ha realizzato varie mostre, ne ricordo alcune vicino a casa nostra, mi riferisco alle mostre di Ravenna, mostre che si riferiscono come tematica al tardo antico e sono state queste mostre curate poi dalla Fondazione Ravenna Antica in collaborazione col professor Andrea Augenti. L'ultima mostra, che è quella che poi presentiamo oggi, è stata curata dal professor Bertelli col dottor Malnati per Ravenna. È autore ovviamente di vari saggi e libri sull'arte della tarda antichità. Lascio la parola al dottor Malnati.
Grazie amico di ordine per la presentazione. Devo solo precisare che fortunatamente per me da circa un mese e mezzo non ho più un interim della Lombardia, perché onestamente ho gestito per un anno e mezzo le antichità da Varese a Cattolica e questo comportava qualche problema anche logistico oltre che di sdoppiamento personale, essendo poi io lombardo ma abitando ormai a Modena da più di 20 anni. Spiego un po' la genesi di questa mostra, che nasce da una collaborazione ormai di diversi anni tra la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna e la Fondazione della Romagna Antica, che è una fondazione che ha avuto il grande pregio di mettere insieme una serie di istituzioni romagnole, in particolare la Regione Emilia Romagna, la provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, l'Università di Bologna Ferrara, in particolare con la Facoltà di Beni Culturali che ha sede a Ravenna, e istituzioni bancarie, la Fondazione Banca del Monte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Questa fondazione, che è nata ormai una decina di anni fa, che ha preso diciamo il volo, se possiamo dire così, è un quinquennio fa con l'inaugurazione della Domus dei Tappeti di Pietra, ha stilato con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna una convenzione pluriennale grazie alla quale abbiamo voluto riprendere gli scavi nell'antico porto di Classe, un finanziamento interamente di carattere privato che ha consentito di estendere gli scavi fino a raddoppiare l'area archeologica che era fino ad allora visibile. Adesso il problema che abbiamo naturalmente è di rendere poi, restaurare l'area di nuova scoperta e rendere poi il tutto integrato e visibile al pubblico. Però si tratta di un'iniziativa estremamente importante, anche per la novità della scesa in campo, non solo degli enti locali, che questo è in Emilia Romagna una tradizione che abbiamo visto molto bene operativa anche a Rimini, perché anche la Domus del chirurgo è stata aperta a seguito di una convenzione tra sovrintendenza e comuni, ma oltre agli enti locali anche dei privati, delle fondazioni bancarie. Quindi un'esperienza che è innovativa, unica in Italia, e vedremo di perfezionare nei prossimi anni. Nell'ambito di questa collaborazione, altre iniziative molto importanti è il ciclo di mostre che è iniziato a Ravenna 5 anni fa. Devo dire che insomma sono soddisfatto, anche perché questo rilancio dell'archeologia ravennate ha coinciso con il mio ritorno in Emilia Romagna dopo la parentesi veneta. E questo ciclo di mostre all'inizio di quest'anno ha prodotto questa iniziativa Ozium, che è un'iniziativa che vede la sovrintendenza direttamente in campo a sua volta nell'esposizione. Raccoglie una documentazione molto ampia, non soltanto dell'Emilia Romagna, ma naturalmente anche dell'Italia centrale, delle grandi città sepolte dal Vesuvio, quindi da Pompei, da Colano, da Roma, dal resto del Nord Italia, dalla Spagna. Quindi raccoglie una documentazione molto, molto ampia di quello che era il vivere dei romani, della classe colta dei romani, nel loro sogno, diciamo, di una vita scorporata dalle vicende più direttamente collegate con gli affari, con la vita politica, ma nella loro attività di riposo, anche intellettuale. Questa mostra ha avuto un comitato scientifico che ha visto rappresentata, oltre alla sovrintendenza, quindi al sottoscritto, e la dottoressa Maiori, che è il funzionario che si occupa di Ravenna e di Rimini, e oltre al professor Bertelli, che ha con tanta fortuna diretto le ultime iniziative espositive di Ravenna antica, sono rappresentate anche le due università regionali, quindi quella di Bologna-Ravenna con il professor De Maria e il professor Scagliarini, e quella di Ferrara con il professor Lottali, che vedete lì in quarta fila, che sta sorvegliando quello che io dico, casomai dicesse delle cose non esatte, cioè abbiamo la possibilità di avere una correzione in diretta. Quindi anche dal punto di vista dell'organizzazione scientifica è stato un bel esempio di collaborazione tra varie istituzioni. Questi esempi, guardate, non sono poi così frequenti in Italia e purtroppo neanche nella nostra regione. Personalmente mi sono occupato, essendo un etruscologo, non mi sono occupato direttamente dell'ozium in età romana, ma ho cercato di capire se questo ozium, questo ideale di vita dell'aristocrazia romana, aveva dei precedenti. Naturalmente i precedenti più evidenti sono quelli col mondo greco, anzi è chiaro che l'aristocrazia romana, che si era prima aveva cercato di rifiutare il mondo greco, almeno nella sua parte più conservatrice, quella di Catone, no? Nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo, poi invece aveva accettato in pieno la civiltà greca, la civiltà ellenistica, se l'aveva fatta propria, il famoso vinto che conquista il vincitore, no? E quindi si gloriava, cioè si faceva proprio vanto di vivere alla greca. Naturalmente questa influenza della cultura ellenica sull'aristocrazia romana della prima età imperiale è molto evidente, ma secondo me non c'è solo questo, c'è anche una qualche influenza di un'altra civiltà importante che ha formato il mondo romano in un periodo ancora più antico, ed è la civiltà etrusca. Non dimentichiamo che gli etruschi hanno governato Roma, anche se fonti latine tendono un po' a nasconderlo naturalmente, ma hanno governato Roma a partire almeno dalla fine del VII secolo, fino alla fondazione della Repubblica sotto la dinastia dei Tarquini. Tradizionalmente sono tre, no? Tarquinio il Superbo, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, in realtà sappiamo che dovevano essere un po' di più. Ma quindi almeno due secoli sono stati sotto il dominio etrusco, due secoli che hanno costituito un'esperienza importante dal punto di vista culturale per la città di Roma e per il mondo latino, che anzi hanno tramite gli etruschi importato gran parte di costumanze che erano magari mediate dalla Grecia. influenza etrusca è durata anche successivamente, perché gli aristocratici nella cultura di Roma, diverse famiglie di origine etrusca hanno mantenuto ruoli molto importanti nel governo della città. Quindi gli etruschi hanno giocato un ruolo fondamentale. E quindi mi sono chiesto se anche questo ideale aristocratico dell'ozium, cioè del vivere in villa, del vivere lontano dagli affari, una vita dedicata alle scienze filosofiche, all'osservazione della natura, ai giochi, allo sport, ci fosse un'eredità etrusca. In effetti anche l'aristocrazia etrusca ha avuto un momento in cui ha optato per un modo di vivere che era particolarmente raffinato e particolarmente distaccato dal resto della popolazione. Però l'aristocrazia etrusca si è in qualche modo staccata dalle classi inferiori. Gli aristocratici etruschi, quando hanno con l'inizio del V secolo e quindi con le sconfitte dovute tanto alla perdita del Lazio, poi all'invasione dei Celti e alle sconfitte sul mare ad opera dei Greci, hanno perso un ruolo politico di primo piano in Italia, e quindi l'aristocrazia etrusca si è un po' racchiusa in se stessa, ha tirato le in barca, ha centrato il potere politico e fatto della vita lussuosa, della vita aristocratica, dell'importazione di usanze come il banchetto, il simposio, un tratto distintivo che la staccasse fortemente dalla società. Cosa che invece la classe dirigente romana ha sempre accuratamente evitato. E anzi, la tradizione sia greca che romana rimprovera agli etruschi questo modo di vivere lussuoso e poco partecipe della vita politica e della vita militare. Gli etruschi sono passati alla storia come un popolo poco bellicoso, dedito appunto al lusso, all'ascolto della musica, ai piaceri, e questo una sorta di disprezzo, di rifiuto da parte del mondo romano della civiltà che li aveva preceduti. In realtà però dietro a questo rifiuto c'è anche un'acquisizione reale di modi di comportamento e di mode culturali che vengono probabilmente recuperate quando ormai il mondo etrusco è in completa decadenza alla fine della Repubblica. Sappiamo che molte famiglie etrusche siano aristocratiche, siano integrate nella classe dirigente romana, e infatti Roma interviene diverse volte nell'Etruria settentrionale proprio per sedare le rivolte che le classi inferiori del mondo etrusco, i cosiddetti servi, lautini, avevano realizzato in diverse città, a Arezzo per esempio, a Volsini. L'esercito romano interviene in favore dell'aristocrazia etrusca perché la integra nella propria classe dirigente e quindi ne acquisisce piano piano gli elementi culturali. Ancora nella prima età imperiale, alla fine del primo secolo d.C., Plinio il Giovane, ormai in piena cultura imperiale, quindi una figura di primo piano della classe dirigente della dinastia Flavia e poi di Traiano, racconta che in gioventù lui aveva passato dei giorni presso la villa di uno dei Saserna. Questa è una delle famiglie di Tarquinia più famose e più note dalle fonti e dalle descrizioni, e narra di questo aristocratico che aveva ormai più di 70 anni, che dopo aver condotto una vita pubblica, quindi avendo ricoperto cariche, avendo svolto uffici, avendo avuto attività economiche anche di primo piano, si era ritirato in campagna e a 70 anni passava la giornata girando per le proprietà con gli amici, cacciando, facendo sport, giocando alla palla, facendo discussioni filosofiche, e lo porta a modello di vita. Quindi anche gli etruschi, non solo i greci, hanno fornito, almeno per quanto riguarda questi aspetti, un modello di comportamento che la civiltà romana ha alla fine recepito, nonostante il disprezzo che avevano affettato nel fronte di questa civiltà. Non soltanto i greci, ma anche la civiltà etrusca fa parte del concetto di ozium che la aristocrazia romana ha elaborato e poi portato modello ideologico della prima età imperiale.
Ho ascoltato con grande interesse quello che diceva il mio amico e il collega. Non ho moltissimo da dire, ma voglio presentare un attimo l'attività della Fondazione Ravenna Antica per spiegare qual è l'ultimo scopo che questa fondazione ha. L'ultimo scopo è quello di allestire un parco archeologico a Classe. Noi ci vedremo tra una settimana di nuovo, perché avremo la prima riunione per stabilire la fisionomia, il destino, le forme di gestione anche del futuro museo, che sarà nello zuccherificio di Classe, che è un grande edificio delle dimensioni quasi di Sant'Apollinare in Classe. Questo ha significato per la Fondazione presentare una serie di mostre che a poco si avvicinano a questo obiettivo. Come? La prima mostra a cui ho partecipato fu dedicata alla Domus del Convivium, e quindi rappresentò la Domus prima di tutto con una ricostruzione finta, naturalmente con finti mattoni, ma con i mosaici veri che erano stati scavati e messi, come sempre succede, in deposito, in magazzino. Poi la seconda mostra a cui ho partecipato invece era intitolata Santi, Banchieri e Re. Era una mostra ideata da Andrea Augenti, che sta scavando a Classe, e che presentava in questo modo i mosaici della Basilica di San Severo a Classe, basilica consacrata nel 565 da Massimiano, dall'arcivescovo Massimiano. Queste presentazioni di mosaici comportano sempre un'attività di restauro, che si svolge in collaborazione con la soprintendenza e con l'ufficio delle pietre di Firenze, e in particolare ad opera dello studio di Paolo Racagni. La messa in scena di questi reperti in quella che è una ex chiesa, cioè San Nicolao, che era la chiesa quasi attaccata alla Classense, richiede un'ingegnosità, invenzioni e capacità di scenografiche da parte dell'architetto Paolo Bolzani, che direi che sta a poco affilando i propri bisturi per quello che sarà domani il museo. Museo che evidentemente avrà degli aspetti didattici, infatti nella mostra seconda, terza veramente nell'ultima, seconda per me, nella terza sono stati presentati alcuni reperti di Classe, una ricostruzione di quelli che sono i muri dell'età di Giuliano l'Argentario e quelli che sono invece i muri di San Severo, che sono fatti con mattoni molto, molto più scadenti, molto meno perfetti di quelli di Giuliano Argentario, e una documentazione di quella che è il traffico del porto di Classe, che sarà probabilmente la parte prevalente del futuro museo, perché di anfore se ne trovano tante. Il problema è quello di spiegarsi che cosa le anfore trasportavano, spiegarsi che cosa i singoli pezzi di coccio riferiti negli scavi di Classe, che cosa significa per via della loro provenienza. E ci sono effettivamente cocci che vengono dall'Africa settentrionale, altri che vengono dalla Siria, altri che vengono invece dall'Italia. Quindi un panorama di quella che è Classe abbastanza interessante, e che soltanto un'archeologia di tipo nuovo, cioè un'archeologia attenta ai materiali, può riuscire a descrivere, perché quello che Classe presenta purtroppo non è moltissimo, sono piccoli frammenti che hanno bisogno di una lettura, di un'interpretazione, di una prospettiva più ampia. In questo caso quest'ultima mostra è partita invece da un altro problema, sempre relativo alla conservazione e al modo di meglio presentare il patrimonio esistente. La Domus dei tappeti di pietra, che si trova in via D'Azeglio a Ravenna, molto vicino al Museo Nazionale, presenta più strati. Un primo strato è uno strato adrianeo, poi vi è un altro strato che è uno strato tardo antico, che è quello che è stato messo in luce, che è quello che si visita normalmente. Ma anche lo strato adrianeo era stato scavato e i mosaici adrianei erano stati strappati, ma non sono esposti perché non c'è posto per mettere insieme questa specie di sandwich stratificato. Invece la mostra Otium era provocata dall'idea di poter presentare anche altri aspetti del domus e tappeti di pietra che non sono normalmente visibili. E qui ci siamo avvalsi moltissimo di una brava archeologa che è Giovanna Montevecchi, che aveva seguito tutto lo scavo insieme a Maria Grazia Maioli, che in questo momento è sopra, che sta presentando un'altra delle occasioni di riunione del festival. E abbiamo così concepito una mostra divisa in vari settori. Il primo settore è quello del muse, cioè quello del gusto intellettuale della vacanza, diciamo, dell'ozium. Secondo è il tempo, l'idea del tempo. Il tempo rappresentato dagli orologi solari, rappresentato da immagini del tempo. E dopo di questo viene la salute, la cura del corpo, e quindi alcuni reperti che vengono proprio dalla domus del chirurgo qui di Ravenna sono stati presentati, in particolare i ferri del chirurgo e l'iscrizione in cui il chirurgo viene chiamato homo bonus. Poi il vero svago, la mensa, il piacere di stare insieme. Una sorpresa veramente è stato trovare uno strigile, che fa parte della cura del corpo evidentemente, e credo che un bicchiere, loro diranno che un bicchiere non è una cosa rara, ma questo è un bicchiere rarissimo, perché è un bicchiere che era caduto in un pozzo nella villa di Russi, che quindi ha galleggiato e è perfettamente intatto, come se fosse appena uscito dal negozio. E questa è una cosa abbastanza rara, un bicchiere veramente splendente. Noi vediamo sempre bicchieri di scavo e quindi mineralizzati, in cui il vetro non ha quell'aspetto brillante che invece ha questo bicchiere di Russi. Poi un altro aspetto è naturalmente il gioco con i dadi, le varie forme di gioco, ma poi i fanciulli, l'occasione di stare insieme in una specie di vacanza, il riposo, nell'ozio, è quello di osservare i bambini. E i bambini sono un forte stimolo all'immaginazione, alla fantasia, al verificare il valore delle parole, verificare lo scherzo, la realtà, l'immaginazione. E i fanciulli sono rappresentati con le bambole, purtroppo si tratta di bambole funerarie, ma sono bambole con le quali le bambine romane giocavano prima di morire. E poi la donna, perché nella villa la donna è veramente la sovrana, è veramente la storia della comunità che si riunisce. Noi siamo agli estremi, lui e io, perché io mi occupo soprattutto di Medioevo e di Rinascimento, e invece il dottor Malnati, che poi curiosamente ho visto che è stato scritto come Mainati, il dottor Malnati si occupa invece della preistoria rispetto al periodo che noi abbiamo considerato. Ma io sono stato interessato ugualmente da alcune riflessioni. Una è una lettera di Seneca che descrive la sua giornata in villa. dorme, si sveglia tardi, ma nel dormiveglia pensa a quello che dovrà scrivere. E pensa virgola per virgola, parola per parola. Quando si alza fa uno spuntino e poi immediatamente detta allo stenografo il testo che ha pensato. Poi fa una nuotata, evidentemente c'è la piscina, gioca un po' a palla, poi mangia e nel convivio ascolta o un poeta che declama o ascolta della musica, di nuovo un riposo nel pomeriggio, poi di nuovo un'audizione, poi declama lui stesso alcune storie per schiarirsi la gola e aprirsi i polmoni, e poi di nuovo la cena con musica. Questo è lo schema di vita di un signore come Seneca. Ma c'è poi un'altra documentazione, che è quella di Sant'Agostino, nella villa di Amici a Casciago, vicino a Varese, che è piena di racconti dell'esperienza di questa piccola comunità che si è raccolta intorno alla madre, con i bambini, con un paio di cugini. Questo racconto è straordinario perché ci dà un'altra dimensione, cioè la dimensione in cui l'educazione spirituale, quella dell'educazione spirituale di uno stoico come Seneca, diventa l'educazione spirituale di un personaggio come Sant'Agostino, che è un avvocato di grido, che si è ritirato per una vacanza durante la stagione di Vinalia, cioè durante la vendemmia, si è ritirato a Casciago e lì prepara quella che sarà la sua crisi. Abbandonerà la moglie, cosa che viene considerata in maniera molto positiva anche da sua madre, perché pensava che non fosse male che questo giovane intellettuale si dedicasse ad altri pensieri che non avere una moglie che poi aveva preso perché era opportuno averla, ma non perché l'amasse in modo particolare. Sant'Agostino aveva avuto altri amori prima, molto più appassionati, ma non questo. E quindi il passaggio da quella che è la vita in villa, con la spiritualità che c'è nel concetto romano di Ozium, a un tipo invece oraziano, possiamo dire, di autoperfezionamento, di vita contemplativa, che sarà quella del monastero. Non a caso, proprio intorno a Ravenna vi sono ville, tra cui la villa di Sant'Ellero, che diventerà un romitaggio, che diventerà poi un cenobio molto importante, che congiungerà Vallombrosa, la regione di Ravenna, alla Toscana, in un senso oramai del tutto spirituale, del tutto al di fuori di quelle che erano le preoccupazioni e le gioie del mondo pagano. Ecco, questo è stato un po' il concetto che abbiamo avuto nel pensare questa mostra. C'è un catalogo che purtroppo non è esposto qui tra le novità del festival, ma la mostra è aperta fino a ottobre. La Ravenna non è lontana, e in copertina c'è un Orfeo Cittaredo che viene proprio da questo museo, e ringraziamo molto il direttore del museo che l'ha prestato per la mostra di Ravenna. Grazie.
Se avete delle domande adesso,
l'invito veramente di andare a Ravenna. Certo, sicuramente. Poi Seneca non era un personaggio così lontano dalla politica, perché aveva un ragazzaccio da cui badare. Un ragazzaccio che faceva l'imperatore e l'attore, eventualmente l'incendiario. Però questa testimonianza di Seneca ci fa capire che questa pausa dell'ozium per loro era molto importante, faceva parte della costruzione della propria vita, non era un momento di tempo libero, come è il tempo libero sulle nostre spiagge di oggi, era qualcosa di riflessivo, di profondo, di preparazione ai compiti successivi, di riflessione su quello che si era fatto, di scrivere molto agli amici, perché quello che noi sappiamo sulla vita in villa, allora sappiamo da lettere di Cicerone, da lettere di Plinio il giovane, da lettere di Seneca, da lettere di Sant'Agostino. L'occasione di stare in villa era anche quella di scrivere molto, di parlare con gli amici che non erano presenti.
L'impressione è anche che questi esponenti della classe vincente, quando si rivolgevano alla vita in villa anche come un rifugio, quando specialmente i politici li avevano delusi o li avevano messi un po' in margini. Il caso di Cicerone, per esempio, è abbastanza tipico, cioè lui scrive in villa alcune delle sue opere in età più tarda, quando pensa che la sua carriera politica sia ormai finita, e quindi dice, ma io, parla al figlio, dice, io ti do questi consigli, ormai io sono distaccato dalle vicende politiche, poi purtroppo per lui alla fine invece si lascia prendere la mano e ritorna in campo, e come sappiamo la cosa non gli porta fortuna. Però, diciamo, per la classe dirigente, specialmente nella tarda età repubblicana, anche Sallustio, quando ormai la sua carriera politica è finita, si ritira nel vivere filosofico, si dedica a scrivere di storia, anche come reazione alla mancata possibilità di poter più svolgere un ruolo attivo. Quindi c'è anche questo aspetto di impossibilità di partecipare realmente all'attività politica e istituzionale, porta ad alcuni l'idea di rifugiarsi in una vita diversa, un po' come reazione c'è anche questo aspetto. Nell'età imperiale la cosa è un po' diversa, perché non c'è una vera lotta politica, c'è una carriera che è un'altra cosa. Nel caso di Seneca però alla fine il risultato è lo stesso. Anche nel suo caso non è che sia finita molto bene.
Sì, e poi quando ci saranno le invasioni barbariche, la villa diventerà una specie di presidio di una classe, come il caso della famosa villa di Sette Finestre, che si converte in un'attività più agricola di quella che dovesse essere in origine, perché la vita si restringe, perché non c'è più tanta sicurezza.
E si fortifica anche.
E si fortifica, non c'è più tanta sicurezza.
Era anche azienda agricola, oppure era proprio esclusivamente di ritiro, oppure di momentanea?
Dipende dalle dimensioni della proprietà, naturalmente.
Dipende anche dall'epoca, perché Gattone la viveva come azienda agricola.
Come azienda agricola, certo.
Se avessero detto a Gattone doveva andare in villa a sentire i poeti greci, sarebbe arrabbiato con te.
Sì, certo.
Giustamente dal suo punto di vista, cioè lui l'azienda agricola la vedeva come una cosa assolutamente produttiva, consigliava l'uomo politico romano, l'uomo d'affari, consigliava di andare personalmente a coltivare i campi per trattarla direttamente, dava consigli su come dovevano vestire gli scavi, su che tipo di produzioni mettere, cioè la classe dirigente dell'età repubblicana è una classe dirigente molto più partecipe,
sì,
diciamo, infatti rappresentava più che un'aristocrazia elevata, rappresentava un ceto medio produttivo. Catone ne era il più fiero rappresentante.
Sì.
La sua sconfitta ad opera della culturale, ad opera del ciclo degli Scipioni, invece fa prevalere quest'altra concezione della vita agricola.
C'è uno schema che si ripete nel 500, nel 700, non a caso le ville di Palladio assomigliano dei templi, proprio perché gli umanisti, leggendo queste storie, vogliono rivivere nello stesso modo. E la villa è anche un'azienda agricola, è anche una funzione amministrativa, di cultura, di sperimentazione anche.
Queste vite dove si praticava, diciamo, l'ostro, non erano solo vicino al mare, quindi in zone...
No, no.
Quelle sono le più famose, sono quelle effettivamente descritte.
La Spelunga, cosa? Tutta una successione di...
Lì c'erano anche peschiere, c'erano... Sì. Però poi ci sono anche in campagna, in montagna, insomma.
La
Russia è visitabile?
Sì, sì.
La Russia è visitabile, anzi abbiamo recentemente realizzato anche delle coperture che consentiranno di intervenirti. Perché noi avevamo il problema per la manutenzione dei mosaici, siccome Russia siamo pieno clima continentale, ci sono dei grossi sbalzi di temperature. Scoprivamo i mosaici a primavera, li ricoprivamo alla fine dell'autunno per mantenerli, diciamo, per conservarli e per non esporli alle intemperie. Abbiamo realizzato proprio quest'anno, quindi l'anno scorso, delle coperture abbastanza moderne che ci consentiranno di evitare questo continuo copri-scopri dei pavimenti, quindi renderà visibili anche in inverno per quasi la totalità della superficie della villa. Che insomma anche questo è un risultato abbastanza importante, perché la villa di Russia è probabilmente la più importante visitabile non soltanto in Emilia Romagna ma in gran parte del nord Italia. Beh, naturalmente c'è quella di Sirmione, no, che è quella è più siamo imbattibili, da parte quella di Sirmione. La villa di Russia è probabilmente quella più ampiamente scavata. Noi abbiamo la fortuna in Emilia Romagna di avere dei parchi archeologici che coprono un po' tutti i vari periodi storici, e riusciamo ad avere un parco archeologico neolitico a Travo, in provincia di Piacenza, dove è stato ricostruito un villaggio neolitico almeno dal punto di vista ideale. Poi abbiamo un villaggio dell'età del bronzo ricostruito vicino a Modena, Montale, con capanne palizzate, quindi anche ancora più realistico di quello di Travo. Abbiamo una città etrusca, come sapete, visibile a Marzabotto, con tanto di case, necropoli, acropoli, museo. E abbiamo la villa di Russi, e abbiamo una città romana, Velleia, sempre sull'Appennino Piacentino. Abbiamo classe come centro tardo antico, la Domus del Chirurgo, quella dei tappeti di pietra. Quindi siamo riusciti.
Spina,
adesso abbiamo ricominciato gli scavi. Quindi, come aree archeologiche, in Emilia Romagna riusciamo a coprire tutto l'arco cronologico dal Neolitico fino all'Alto Medioevo. Perché poi c'è Santa Maria Padova Vetere, anche, quindi la provincia di Ferrara. Quindi abbiamo veramente la fortuna di dare un panorama di possibilità di visita molto ampio. Il problema naturalmente è che l'Emilia Romagna è molto lunga, va da Piacenza fino a Rimini, e quindi è un problema di mettere in rete queste cose che di per sé hanno una dislocazione estremamente vasta e articolata. Però la regione offre molto, insomma, speriamo che il Ministero se ne accorga un giorno. Bene,
grazie. Grazie.
Andiamo a sentire se il campo era finito. Andiamo a sentire se il campo era finito.
Per il campo, se il professore può andare in segreteria.